Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Che cosa vuoi? Cosa vuoi? Per quale motivo a volte fai litigi e ti agiti? Perché ti impegni? Cosa desideri? Noi vogliamo gioia. E quando qualcuno ci ostacola da quello che crediamo, sbagliatamente di solito, che ci darà gioia, litighiamo. E sogniamo quello che crediamo ci darà gioia. E ci affatichiamo nella vita per quello che crediamo, speriamo ci darà gioia. La gioia è fondamentale. La gioia è fondamentale. Come possiamo trovare e ottenere vera gioia? Vera, non felicità. Non risate che appena finisce la cosa finiscono. No, gioia. Quello che rimane in mezzo alle sofferenze. Quello che riempie il cuore, soddisfa il cuore anche nel dolore. Dove possiamo trovare gioia vera e duratura? Allora, nel mondo si cerca la gioia in tantissimi posti e sono tutti sbagliati. E spesso, nonostante che tanti di noi siamo in Cristo, se non guardiamo a Cristo, anche noi cerchiamo la gioia nei posti sbagliati. Per esempio, c'è chi cerca la gioia nelle ricchezze, chi cerca la gioia nell'essere visto bene dagli altri, vogliamo la loro approvazione, in due modi diversi, certo a livello di la società, la moda, ma anche solo parenti, famiglie, magari abbiamo persone nella nostra vita non credenti, ma vogliamo la loro approvazione. Per certi è nel divertimento, per certi è nel avere controllo sulla propria vita. Vogliamo controllare il nostro piccolo mondo. C'è chi cerca la gioia, non pensa in quei termini, ma è vero, volendo avere ragioni in tutto. E non vuole ascoltarti se sbaglia, non vuole ammettere che sbaglia. Questi sono alcuni esempi dove vogliamo avere gioia. Voglio la mia famiglia, la mia vita, il mio piccolo mondo, voglio tranquillo, non ne chiedo altro. Sto cercando la gioia lì. Notate fra l'altro che tutte queste sono cose in cui si cerca di ottenere per sé. Pensate. Mi affatico per me e la mia famiglia. Mi affatico per avere ragioni, per avere come voglio, per far capire al mio coniuge che non è giusto che lei o lui faccia così, così fa come voglio io. Cioè, cerchiamo per noi. E vivere per la famiglia è egoista, perché non è per loro. Spesso è per me. Voglio vedermi realizzato in loro. Quindi uno può dedicarsi alla propria famiglia ed essere mega egoista. Se io non li sto spingendo a Dio, se non sto mostrando a loro Cristo in me, il mio impegno e sacrificio per loro è egoista. Non è il loro vero bene, non è il vero amore. Il vero amore è di volere che loro abbiano Cristo, che non siano dipendenti da me, ma dipendenti da Cristo. Allora, tutte queste cose, se riesco a ottenere, non mi soddisfa il cuore. Se ho tutto quello che cerco, che cercano anche i non credenti, anche se riesco a ottenere, non mi soddisfa il cuore. Come posso avere vera gioia? Avremo gioia, vera gioia, quando la nostra vita porta frutto che dura. Quando, con l'aiuto di Dio, compiamo cose con un valore eterno, allora avremo vera gioia. Sapete perché questo? Cosa siamo noi? Noi siamo un'anima che vive temporaneamente in un corpo che lasceremo. Allora, se noi viviamo per quello che riguarda il corpo, e non solo, voglio dire, fisicamente, per quello che riguarda questo mondo che non è casa nostra, perché la nostra cittadinanza dov'è? In cielo. Siamo di passaggio qui. Se noi viviamo per qui, quello che sicuramente ci sarà tolto, non avremo mai la gioia. Dio ci ha creati in Gesù Cristo per l'eternità. E se viviamo per qua, non stiamo vivendo per quello che siamo stati creati. E la vita è uno spreco totale. Posso avere tutto il successo, ottenere tutti i miei sogni, come dice Gesù, posso guadagnare il mondo intero, tutto quello che voglio. La mia vita è sprecata, perché Dio mi ha creato per compiere opere eterne. Io posso essere il più bravo marito, la più brava moglie, il più bravo papà, mamma, operaio, dipendente, pastore e fare tante cose, ma se io non sto vivendo per l'eternità, la mia vita è sprecata ed io non avrò gioia. Perché il cuore che Dio ha messo in me, Dio ha messo l'eternità in noi, non può essere soddisfatto con traguardi adempiuti terreni. Perché io sono spirituale. Ti dà più soddisfazione compendo qualcosa per te stessa o compendo qualcosa che dentro il cuore tu sai ha vero valore per la gloria di Dio? Onestamente non c'è confronto. Bambini che hanno tutto, che sono viziati, che riescono ad avere giornate libere, divertendosi, facendo tutto quello che vogliono, sono soddisfatti, sono felici, ma sono soddisfatti di cuore? Una soddisfazione profonda che dura? No. Ma permettete ai figli a compiere cose di vero valore e dà più soddisfazione. Perché Dio ci ha creati nella sua immagine da compiere cose di vero valore, poi ci ha creati in Cristo Gesù, Efesini 2:10, per le buone opere, che aveva già preparato per noi affinché camminiamo in essi. La Bibbia parla di questo come portare frutto che dura. Quanto è importante che comprendiamo, Signore, Tu mi hai creato in Gesù Cristo per portare frutto. È lo scopo. Non mi hai salvato per poi strapparmi subito via in cielo, no, mi hai lasciato sulla terra per uno scopo, per portare frutto. E nulla soddisferà il nostro cuore, nulla, se non solo portare frutto. E tanti non hanno gioia perché producono poco frutto. Lavorano dalla mattina alla sera, si affaticano, ma non portano frutto spirituale. Un brano che conosciamo molto bene, trovate Giovanni 15, Gesù spiega come vivere per avere la piena gioia ed è portando molto frutto. Seguite mentre leggo. Giovanni 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Dimorate in me ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me ed io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E voi legge anche versetto 16. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete al Padre in mio nome, Egli ve la dia. Allora, oggi non voglio analizzare questo a fondo che abbiamo fatto altrove, era ottimo questo brano meraviglioso, ma voglio notare quello che è palese qui. Qual è lo scopo della vita? Qual è il metro che siamo veramente discepoli, salvati? Qual è quello che accontenta Dio, che glorifica Dio? Portare vero frutto. Portare vero frutto, frutto spirituale, frutto eterno, dimostra che siamo veramente salvati. Glorifica Dio, è lo scopo della vita ed è anche il modo di avere la vera gioia, la gioia completa, la gioia di Cristo. Infatti questo spiega moltissimo. Spiega perché siamo scontenti, aggravati, abbattuti, perché litighiamo, frustrati, perché stiamo cercando la gioia nei posti sbagliati. Questa è una vita radicalmente diversa di quello che è normale per tanti. Ma è la vita che Dio vuole per ogni vero credente. Nella parabola dei talenti, il padrone dà a questi tre servi, che è tutto simbolico, dei talenti, che era un'immensa quantità di soldi, e due si impegnano a portare frutto, a guadagnare per lui. Uno vive per sé, non porta frutto. Alla fine arriva il giorno del giudizio per rendersene conto al padrone di cosa hanno fatto con quello che avevano ricevuto da lui. E notate quello che il padrone dice. Dice la stessa cosa più o meno, questo è quello che aveva guadagnato 5 talenti con i suoi 5. Notate quello che dice. E il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Tu sei stato fedele a portare molto frutto, hai preso quello che ti ho dato e ti sei impegnato per la mia gloria, hai portato frutto. Entra nella gioia del tuo Signore. La gioia, in questo caso, eterno. Eterno. Perché la nostra cittadinanza non è qui. Stai vivendo per l'eternità o stai costruendo qualcosa per questa vita che ti sarà strappato via per sempre? E ti troverai davanti al giudizio con niente. Senza frutto da presentare a Cristo. Terribile. La gioia in questa vita e la gioia nell'eternità è di vivere portando frutto. Così abbiamo vera gioia. Allora, per portare frutto devo capire che cos'è frutto. Che cos'è frutto? Cos'è frutto spirituale? Allora, non è da confondere con il frutto dello Spirito. Noi non produciamo il frutto dello Spirito. Lo Spirito Santo produce il frutto dello Spirito in noi. Amore, gioia, pace, pazienza, bontà. Quello autocontrollo, quello è frutto dello Spirito e quello lo Spirito produce in noi quando camminiamo in Cristo, confessando i peccati, guardando a Dio. Il frutto che noi possiamo compiere solo dimorando in Cristo, solo pregando, è di portare gloria a Dio aiutando altri a vedere più di Dio. Frutto spirituale è di usare effettivamente i nostri doni spirituali per aiutare altri a vedere più di Dio, in modo che glorificano Dio o Dio viene glorificato, Dio viene ringraziato e i credenti vengono edificati o non credenti vengono dichiarato loro la loro condizione, in modo che Dio salverà chi vuole. Quindi possiamo edificare, possiamo portare frutto quando aiutiamo persone a essere più santi, parlando con loro dei loro peccati, oppure avere più pace, o avere consolazione, o avere più fede, no? Quando noi ci impegniamo e con parole, con atti, con soldi, con impegno, portiamo altri a vedere più di Cristo, stiamo portando frutto. Ed è portare frutto che ci fa avere la gioia che il nostro cuore desidera. L'Apostolo Paolo voleva gioia e così voleva portare frutto. La sua passione era di portare frutto, aiutare altri a conoscere Cristo e crescere in Cristo. E quindi in Filippesi 1 Paolo sta parlando del fatto che sa che per lui il morire, per qualunque vero credente, sarà molto meglio, il massimo che questo mondo può darci, perché vorrà dire stare con Cristo. Ma voleva restare nel corpo per portare frutto in loro. Vedo che avete ancora bisogno di crescere, so che io posso essere usato per questo, allora vi leggo Filippesi 1, 19 a 28. So infatti che questo riuscirà a mia salvezza mediante la vostra preghiera e l'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia fervida attesa e speranza, che non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà magnificato nel mio corpo, o per vita o per morte. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire è guadagno. Ma se il vivere nella carne è per me un lavoro fruttuoso, allora non saprei proprio cosa scegliere. Perché sono stretto da due lati, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. E questo so sicuramente, che rimarrò e dimorerò presso di voi tutti per il vostro avanzamento e per la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto per me abbondi in Gesù Cristo, per la mia presenza di nuovo tra voi. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io venga vi veda, o che sia assente, ode nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo, senza lasciarvi spaventare in alcuna cosa dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Ho fatto un sermone intero su questo brano, ma adesso brevemente. Cristo ha messo sul cuore di Paolo di voler gioia, quindi voleva che Cristo fosse manifestato nel suo corpo. Questo è portare frutto. Voglio che Cristo sia glorificato in me, in tutto quello che faccio, nella vita e nella morte. Voglio aiutarvi a crescere il vostro avanzamento e la gioia della vostra fede. E poi comincia a portare frutto con le parole: comportatevi in modo degno dell'Evangelo, no? State fermi nello stesso spirito, combattendo insieme. Sta usando le parole per edificare loro. In questo lettera proprio qui sta producendo frutto. Paolo diceva, portare frutto è la cosa più grande, perché lo è. Ma mica solo per un apostolo, per un credente. Per un credente. Quando Gesù ha parlato con la donna samaritana, lei è andata in paese, ha condiviso di Cristo, la gente cominciava a venire, avendo creduto alla sua testimonianza. Gesù dice agli apostoli, notate, per avere frutto eterno, non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e mirate le campagne, come già sono bianchi per la mietitura. Ora il mietatore riceve il premio e raccoglie frutto per la vita eterna, affinché il seminatore e il mietatore si rallegrino insieme. Frutto qui, salvezza di nuove persone, e raccoglie frutto per la vita eterna. Il frutto che Dio usa te per compiere, quando vivi così, dura per la vita eterna, non è solo per questa terra. Cosa fai tu con il tuo impegno, la tua fatica che durerà dopo la tua morte per te? Forse ti dà qualche beneficio che lascerai ai figli, ma per te nulla. Ma se tu porti frutto spirituale, quello dura oltre la morte. Allora dobbiamo capire, portare frutto è costoso. Portare frutto è costoso, molto. Bisogna sacrificare tante cose per avere una vita che porta molto frutto. La tua passione deve essere per il regno di Dio. Qualcuno ha mai vinto un medaglio di oro agli Olimpiadi senza sacrifici? Qualcuno mai in un mega campionato grande vince senza aver avuto tanti sacrifici per arrivare a quel punto? No, no. Non si porta frutto senza sacrifici, perché tu vedi il valore di portare frutto. Bisogna onestamente far morire sogni, comodità, approvazione degli altri e mille altre cose. In Giovanni 12, 23 a 25, Gesù spiega come portare frutto. Gesù rispose loro dicendo, l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo. Ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà. E chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se tu ami la tua vita terrena, se il tuo sogno è qualcosa terreno, oh, voglio che loro mi vedano bene, voglio questo, voglio qualunque cosa, non porterai frutto. Perché il tuo tesoro non è frutto. Tu non porti frutto se il tuo tesoro non è frutto. Devi far morire i sogni che si hanno, chi hanno a Cristo. Devi sognare di portare frutto per il tuo Signore, perché tu capisci che quello vale più di tutto. L'Apostolo Paolo era pronto ad essere speso completamente per portare frutto spirituale, perché lui voleva gioia al ritorno di Cristo. Cioè lui viveva pensando a quando Cristo ritorna, tutto quello che ho compiuto di terreno perderò, quello che ho compiuto di frutto eterno sarà lì per me per l'eternità. Quindi notate in Filippesi 2, 14, 18, come Paolo parla pensando al ritorno di Cristo. 2,14. Fate ogni cosa senza mormorare e senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione ingiusta e perversa, fra le quali risplendete come luminari nel mondo, tenendo alta la parola della vita, affinché nel giorno di Cristo abbia di che gloriarmi per non aver corso in vano, né in vano faticato, ma anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi. Similmente gioite anche voi e rallegratevi con me. Anche se sono versato in sacrificio e servizio della vostra fede, anche se vivere per edificarvi mi fa morire, mi consuma, mi rende così sfinito che muoio, io ho gioia di questo. E gioite anche voi. Perché vuol dire che sono stato speso per quello che vale. Tu sei mai tornato dal lavoro stanco? Sei mai tornato al lavoro sfinito? Hai mai passato una giornata alla fine eri distrutta o distrutto? Certo. Ma era per qualcosa con valore eterno? O quella stanchezza magari produceva un po' di stipendio in più o qualcosa, ma di valore eterno niente? Allora, in Colossesi leggiamo che un servo, che vale anche un dipendente, può lavorare tutto per la gloria di Dio e non per i suoi padroni. A quel punto, se vivo veramente così, allora la mia fatica porta frutto spirituale. Dobbiamo essere pronti a sacrificare e a soffrire per portare frutto, e lo facciamo quando vediamo il valore di portare frutto. Colossesi 1:24-25, notate Paolo pronto a soffrire per portare frutto. Leggo. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Colossesi 2:1-3. Voglio infatti che sappiate quanto sia grande il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono Laodicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché i loro cuori siano consolati, essendo essi uniti insieme nell'amore, e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Paolo voleva frutto. Voglio che voi siate fortificati, più stabili, che conosciate più Cristo. Questo è frutto. Mi impegno per questo, soffro per questo, combatto per questo. Colossesi 4:12. Epafra combatteva per la loro fede, in che senso? Nella preghiera. Leggo. Colossesi 4:12. Epafra, che è dei vostri ed è servo di Cristo, vi saluta. Egli combatte sempre per voi nelle preghiere, affinché stiate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Oh, lodo Dio per questo. Ma io non ho tanto tempo, mio lavoro, questo e quell'altro, non riesco a... Io posso combattere nella preghiera. Ma quale preghiera? Cosa pregavo per loro? Non per la guarigione o per un buon lavoro, pregava affinché stiate fermi, perfetti e compiuti in tutta la volontà di Dio. Pregavo per la loro crescita, che fossero più fortificati, stabili come credenti. Quindi la sua preghiera produceva frutto. Stiamo pregando costantemente gli uni per gli altri, per quello che vale? Sto pregando per i miei fratelli che siano fortificati, che siano più santi, che vedano più di Cristo? Sto pregando quello? Perché quello fa parte di portare frutto. La vera sapienza. Vuoi vera sapienza? la vera sapienza produce una vita che produce frutti. Cioè, se tu hai vera sapienza, tu vivi per frutto eterno. Vi leggo in Giacomo 3:17, parlando della vera sapienza che viene da Dio, dice: ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. La vera sapienza è piena, fra l'altro, di frutti buoni. La tua vita è piena di buoni frutti, proprio piena, trabocca, dove passi tu, le persone vedono Cristo e hanno più fede in Cristo, sono fortificati in Cristo, è quello che esce dalla tua bocca. Parole che stimolano verso Cristo con le tue azioni. Questo è come tu puoi avere vera gioia. Gesù ci ha insegnato: dimorate in me, fate venire per portare molto frutto, e vi ho detto questo affinché la vostra gioia, la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia completa. Voi vera gioia, dimorate in Cristo per portare frutto. Se tu ami una persona, cosa vuoi per quella persona? Se un genitore ama il suo figlio, cosa vuole per il figlio? Un buon lavoro? Non è amore quello. Studia, così tu vuoi avere un buon lavoro. Quel genitore non ama il suo figlio. Non ama il suo figlio. Amare mio figlio, voglio la sua gioia. Che vuol dire voglio che lui possa portare frutto. Questo è amare mio figlio. Questo è amare mio fratello. Questo è amare qualcuno. Allora Paolo, che amava profondamente i credenti, quando lui si trovava economicamente bisognoso, che doveva perfino lavorare, e i filippesi avevano mandato una grande offerta a lui, era pieno di gioia, non per i soldi, ma per il frutto che loro avevano con quell'impegno. Filippesi 4:10-17. Ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, perché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato e so vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia, avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Ora sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto a dare e a ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta, ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerco il dono, ricerco invece il frutto che abbondi al vostro favore. Io so che quel dono che mi permetteva di predicare il tempo pieno, quando prima dovevo mantenermi, porta frutto per voi. È una buona opera, con benefici eterni per voi. Questo mi dà gioia perché vi amo. Che mi importa se mio figlio ha un buon lavoro o no? Mi importa che ha una vita che porta frutto spirituale, che porterà il suo beneficio per tutta l'eternità. Se mio figlio ha un lavoro dove guadagna pochissimo e spesso va a letto con fame, o se ha un lavoro dove guadagna tantissimo, arriva là alla stessa età e morirà. E si troverà davanti a Cristo. E che ha avuto la pancia spesso vuota o la pancia piena con cibi ricchi, non è la cosa che importa. Importa se presenterà a Cristo, che sarà salvato, e una vita piena di frutti. Cosa voglio per le persone che amo? voglio che possano portare frutto. Questo è amare una persona. O che possiamo incoraggiare e stimolare gli uni gli altri a portare frutto. Allora, grazie a Dio. Se tu sei un vero credente, tu puoi, assolutamente senza ostacoli, tu puoi avere una vita piena di frutto spirituale. Perché ogni, senza eccezioni, ogni vero credente ha ricevuto da Dio uno o più doni spirituali, che sono quello che usiamo per portare frutto. Leggiamo di questo, per esempio, in 1 Pietro 4, 10, 11. E notate qui che ci sono doni di parola e doni di servizio. Avremo frutto con quello che diciamo o quello che facciamo, aiuta altri a vedere più di Dio e a glorificare Dio. Leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Se tu sei salvato, tu hai doni spirituali. E tu puoi usare o non usare quei doni. Infatti, questa esortazione, ognuno metta al servizio il dono, i doni che hai, agli altri, metti al servizio degli altri, perché i doni sono sempre per i beni degli altri. E in questo modo tu puoi avere frutto. Infatti dice, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Usando i nostri doni, Dio viene glorificato, che è frutto spirituale. Quanto perciò è importante che usiamo i nostri doni. Parliamo un attimo dei doni di parola, queste due categorie. Allora, evangelizzare è un modo di aiutare i non credenti a vedere più di Dio, che rifiutano o si ravvedono sempre da gloria a Dio. Poi, con altri credenti che la maggioranza dei doni spirituali sono per l'uso con altri credenti, anche se evangelizzare è mega importante. Ci sono parole di incoraggiamento, che aiuta uno a vedere più di Dio. Parole di conforto. Parole che aiutano a ricordare le promesse di Dio, quello aumenta la fede. Parole che aiutano a riconoscere il peccato, fondamentale per crescere, e anche aiutando qualcuno a vedere il suo peccato. Parole che aiutano a capire meglio la Bibbia. Parole che danno saggezza. Questo è un esempio, ci sono altri esempi. Un esempio di come usare parole per edificare, che è un frutto spirituale. Possiamo anche portare frutto con doni pratici. Per esempio, c'è il dono di servire. Magari uno ha una situazione pesantissima e prega, Signore, non so come fare, e Dio manda te per dare una mano, e la persona dice, Signore, grazie, hai risposto. È un lavoro pratico. Può essere un malato e sta male e tu vieni con tenerezza e lo cura. Passi ore seduto accanto al suo letto curandolo e incoraggiandolo. Questo è un aiuto pratico. Che Signore, grazie, mi hai curato proprio il mio bisogno tramite questa persona. E la persona glorifica Dio. Può essere a livello pratico evangelizzare. I sermoni che vanno in internet richiedono lavoro. Stampare un opuscolo richiede lavoro pratico, e quindi è ore a volte. Mettere le sedie, preparare per un culto, pulire, è un lavoro pratico che facilita la chiesa, facilita l'evangelizzazione, l'insegnamento, ed è pratico. Ci sono tante cose, spesso La maggioranza di quello che Dio fa tramite noi è dietro le quinte. Non è per essere notato. Se tu fai per essere notato, tu hai già il tuo premio. Non è frutto spirituale se tu lo fai per essere notato. Anche dare i soldi promuove l'opera di Dio. E questo può essere un grande frutto, come abbiamo letto con i Filippesi. In 2 Corinzi 9, i credenti di Giudea avevano una carestia, un grande problema di mancanza di soldi, mancanza di cibo, e Paolo voleva che i credenti della Corinzo e altre zone mandassero soldi a loro, a questi credenti bisognosi. E voglio leggere un brano un po' lungo, 2 Corinzi 9, però notando quanti commenti ci sono qui che parlano di frutto. Quindi non commenteremo tutto, ma notate il frutto che la loro offerta avrebbe prodotto nei credenti della Giudea. Leggo, 2 Corinzi 9, dal versetto 7. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure la vostra semente e raccresca i frutti della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimenti di grazie a Dio. Poiché l'adempimento di questo servizio non solo supplisce alle necessità dei santi, ma produce anche abbondanza di ringraziamento verso Dio. Perché a causa della prova di questa sovvenzione, essi glorificano Dio per l'ubbidienza con cui professate l'Evangelo di Cristo e per la liberalità con cui ne fate parte a loro e a tutti. Avete visto che il loro offerta, in questo caso economico, produceva ringraziamento a Dio? Produceva sì che questi credenti che ricevono l'aiuto glorificano Dio? Questo è frutto spirituale. Questo mi incoraggia moltissimo. Noi possiamo usare i soldi che Dio ci ha dato, che umanamente sarà perso. Quando io muoio, tutti i soldi che ho in banca io non avrò più. Ma io posso usare i soldi per frutto eterno. Nella parabola in Luca 16 della fattori infedeli, dopo la parabola Gesù dice, vi leggo, di usare i nostri soldi per produrre frutto portando persone alla salvezza, e dice: ora io vi dico, fattivi degli amici con le ricchezze ingiuste, perché quando esse verranno a mancare, vi ricevono nelle dimore eterne. Fatti amici con soldi. Non sono ingiusti in sé, sono ingiusti perché appartengono a un mondo ingiusto. Non è peccato avere i soldi. Ma usate questi soldi per fare amici, sta parlando, per portare altri alla salvezza, in modo che quando questi soldi vengono a mancare, mancano non per povertà, manca perché tu muori e li lasci qui, le persone che tu hai portato alla salvezza con il tuo impegno, con i tuoi soldi, con il tuo tempo, magari muoiono prima, ti ricevono nelle dimore eterne. Tu arrivi lì e loro, non so come andrà, ma dico, io sono frutto della tua vita, io sono frutto dei tuoi sacrifici, io sono frutto di quello che tu hai fatto, detto, e i soldi che hai dato. Gesù sta dicendo, vivete per quello, non vivete per qui, perché verranno a mancare le forze, le capacità e i soldi che hai e il tempo sulla terra verrà a mancare. State facendo amici che vi troveranno in cielo con gioia che tu sei stato uno strumento di Dio per la loro crescita. Ricordate, ho detto, ma voglio solo sottolineare i doni spirituali sono mai per noi stessi, sono per gli altri. 1 Corinzi 12:7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Manifestazione dello Spirito, doni spirituali, stessa cosa, è stato dato per l'utilità comune. Stai usando in modo assiduo i tuoi doni spirituali? Allora, io spero che abbiate capito che per avere la gioia, quella che vogliamo, dobbiamo impegnarci a compiere buone opere. Che facciamo quando usiamo i nostri doni spirituali per evangelizzare e principalmente per edificare gli uni gli altri? Se tu vuoi una vita di vera gioia, e ti dico, tu vuoi una vita di vera gioia, ti stai già impegnando per quello, forse nei posti sbagliati, ma è quello che vogliamo. L'unico modo di trovare una vita di vera gioia, piena gioia, la gioia di Cristo, è di vivere portando frutto spirituale. Questo è l'unico modo. Questo ci porta alla domanda buona, pratica. Sto per elencare cose, ragazzi, un elenco. Come possiamo vivere per avere una vita piena di frutto spirituale? Che ci porterà ad avere la gioia che il nostro cuore desidera? Come? A livello pratico. È chiaro che non è automatico. Non è che automaticamente ogni credente porta molto frutto, purtroppo. Allora, prima di tutto, numero uno, dobbiamo voler coscientemente una vita piena di frutto spirituale. Dobbiamo voler usare i nostri doni per edificare gli altri. Deve essere il desiderio del nostro cuore. Deve essere quello a cui pensiamo. Non è che succede magicamente, io non ci penso e succede. Magari qualche rara volta Dio fa, ma deve essere il nostro desiderio. Nella carne siamo attirati a tante cose. Dobbiamo riconoscere che sono un inganno. Dobbiamo riconoscere che solo una vita piena di frutto spirituale vale. Possiamo avere tutto fatto bene, un lavoro che facciamo con ordine, una casa messa bene, figli stabiliti, una vita bene. Se non stiamo producendo frutto, la vita è uno spreco. E quindi dobbiamo dire, Signore, io voglio portare frutto. Secondo, dobbiamo dimorare in Cristo. Non si può portare frutto senza dimorare in Cristo. Come si dimora in Cristo? Come si dimora in Cristo? La chiave è confessare i nostri peccati. Questo è come si dimora in Cristo. Uno può essere un mega grande studioso della vita, della Bibbia. Io ho conosciuto uomini che erano esperti della Bibbia, non dimoravano in Cristo. Uno può impegnarsi tanto per gli altri. Quella persona che trova soddisfazione nel servire e serve più di tutti, ma se non dimora in Cristo, non produrrà frutto. Le persone ringrazieranno lui, non ringrazieranno Dio. Quindi non è frutto. Questo è un esempio. Quello che serve, e poi tutto il resto verrà, è di camminare in santità. Questo è come si dimora in Cristo. E per camminare in santità, la chiave è veramente riconoscere e veramente confessare i nostri peccati, che mi fa vedere Cristo, mi fa vedere il perdono, mi fa vedere Gesù che è morto per me, mi dà gioia e mi stimola a vivere per colui che mi ha ottenuto questo perdono. Terzo, dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare, pregare per noi stessi, pregare gli uni per gli altri di poter portare frutto. Questo deve essere una cosa centrale nelle nostre preghiere. Paolo, in Colossesi 1, 9 e 11, leggo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. Paolo pregava per loro di portare frutto. Filippesi 1, 9, 11. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Frutti di giustizia sono buone opere e si ha per mezzo di Gesù Cristo dimorando in Lui e portano gloria e lode a Dio. Frutto spirituale. Paolo pregava questo per loro. Quindi tu stai pregando? Non ogni tanto, no, è centrale nelle tue preghiere. Di pregare, di poter oggi, Signore, voglio portare frutto oggi. Voglio che altri vedano più di te tramite me oggi. Voglio che ti glorificano, che ti ringraziano, che sono consolati, fortificati. Questa è una tua preghiera e tu preghi questo per gli altri. Se no, non avremo una vita piena di frutto. Quarto, per portare frutto, dobbiamo vivere in modo che la parola di Dio dimori abbondantemente in noi, in modo che avremo le verità di Dio da condividere gli uni con gli altri. Colossesi 3, 16, 17, conosciamo? La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Per portare frutto dobbiamo far sì che, questo richiede impegno, che la parola di Cristo abiti in noi copiosamente. Infine, l'ultimo sull'elenco, per avere una vita che porta frutto spirituale giorno per giorno. E grazie a Dio, per chi vive come abbiamo letto, tu avrai frutto tutti i giorni della tua vita. Letteralmente tutti i giorni, di solito più volte al giorno, avrai frutto. È normalissimo, Gesù parlava di morate in me e poi parlava di portare molto frutto. Quello che chiedete al Padre nel mio nome, se la mia parola dimora in voi, molto frutto e ripieni di frutti di giustizia, abbiamo letto altrove. Frutto spirituale non è qualcosa di ogni tanto. Se tu stai vivendo come stiamo vedendo, tu avrai una vita che trabocca, che abbonda di frutto spirituale. Allora, ma per vivere oltre a tutto il resto dobbiamo prendere tempo. Dobbiamo adoperare i nostri doni spirituali. Se io prego e sono pieno della parola di Dio, tutto il resto è dimora in Cristo, cammino in santità, sì, ma se non uso i miei doni con gli altri. Doni spirituali sono per l'utilità comune. Quindi devo arrivare ad usare i miei doni. E questo vuole tempo. Abbiamo letto qui in chiesa, mercoledì, Efesini 5, 17, 15 e 17, che parlava: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Dobbiamo riscattare il tempo. Questo vuol dire vivere giorno per giorno, no, quello non mi serve, no, il perfezionismo, no, non ho tempo di fare in modo così, perché mi perderebbe il tempo che posso investire meglio altrove. Dobbiamo scegliere, ah, quello non mi serve. Sai, io posso riposarmi facendo qualcosa di utile, così allo stesso tempo che mi riprendo da una giornata faticosa ho compiuto qualcosa. Cercando di gestire il tempo, riscattando il tempo che poi investiamo. Faccio quella chiamata a quel fratello o sorella, scrivo quella lettera, mi impegno, vado a fare una visita. Il tempo che risparmio non vado a pescare o quello che mi piacerebbe fare, io lo investo usando i miei doni. E così comincio a vedere la mia vita e dico: Signore, Signore, guarda quello che stai facendo in me. Perché se io dimoro in Cristo, la sua parola dimora in me, io chiedo al Padre quello che voglio, io voglio frutto perché voglio gioia e Dio mi darà frutto. Allora, alla luce di tutto questo, chiudo chiedendovi: come volete vivere? Come vogliamo vivere? Tu vuoi gioia? Ti impegni per avere gioia? Vorresti tanto gioia? Vogliamo tutti gioia. Dove la stai cercando? Dove la stai cercando? Per che cosa stai pregando? In che cosa stai investendo? Oh, che Dio ci apri gli occhi a vedere quello che vale, a vedere la gloria del nostro Dio, a volere che Lui sia glorificato, che il suo regno possa venire, che il suo nome sia santificato e che possiamo vivere con tutto il cuore per quello. E Dio produrrà tanto, tanto frutto tramite noi e noi avremo la sua gioia. Preghiamo. Padre Santo, glorioso, tu meriti tutto, tutto, tutto. Paolo parlava di essere pronto ad essere versato per loro, speso per loro, sacrificato per loro. Gesù è stato sacrificato per noi. Gesù diceva che se un granello non cade a terra e muore, non produrrà frutto. Se noi vogliamo salvare la vita, perderemo tutto. Se perdiamo la vita per amore tuo e dell'Evangelo, guadagneremo la vita e avremo tanto frutto. Oh Padre, abbiamo pregato prima, guidaci, parlaci. Tu ci hai parlato. Io sono stato una portavoce, ma questo è da te. Tu ci ami, tu vuoi darci gioia, quello che il nostro cuore desidera. E oggi tu ci hai spiegato come avere gioia, o che possiamo aggrapparci a quello che tu ci hai mostrato e vivere pienamente così. Ti prego, per la tua gloria e per la nostra gioia, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.